Buonasera, io sono Marco Marchese e a me è il compito di moderare questo dibattito che ci accompagnerà per poco meno di un'ora, verso le 19:15. Il titolo di questo dibattito che si inquadra in questa festa è Legalizzazione per la legalità. Parliamo di un tema che è molto sentito tra virgolette negli ambienti, ma poco dibattuto fra il grande pubblico, il tema è l'antiproibizionismo. Allora, abbiamo visto nel dibattito precedente ci sono stati degli ampi accenni sull'iniziativa per leggi per cui la depenalizzazione, cioè la proposta, la raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare che punta chiaramente a depenalizzare i reati legati alle droghe, lì si è esaminato più l'aspetto detentivo, carcerario e della pena. Adesso invece andiamo ad approfondire un altro aspetto dell'antiproibizionismo, che è l'impatto che può avere nella società, che cos'è l'antiproibizionismo, e qui abbiamo al tavolo le persone che mi vado a presentare. Quindi alla mia sinistra c'è Paola Sterzi, che è sociologa e segretaria dell'Associazione Radicale Antiproibizionista. Poi abbiamo Michelangelo Iannone, ricercatore del CNR. Alla mia destra abbiamo Giacomo Panizza, della comunità autogestita Progetto Sud, e poi Roberto Iovino, che avete sentito prima, dalla CGL Nazionale e l'Ufficio Legalità. Io cederei subito la parola a Claudia Sterzi, che, dicevo, oltre ad essere sociologa e un trentennio, penso, forse anche di più, che ti occupi di antiproibizionismo.
Un quarantennio
che ti occupi di antiproibizionismo. Se ci vuoi introdurre una tua breve relazione proprio per parlare di antiproibizionismo a 360
gradi. Grazie. L'antiproibizionismo in realtà mi occupo da 40 anni, e mi sento che ho allevato due figli con l'antiproibizionismo, sono trovato benissimo, ho avuto dei buoni risultati facendo il scompiglio. Per carità, ho dei giudicanti, ho due nipotini piccoli e mi appresto in qualche modo a crescere insieme a loro di nuovo a conoscere la situazione di proibizionismo, che in Italia è tra le più gravi e più serie rispetto al resto dell'Europa. Noi abbiamo delle leggi fra le più severe, insieme alla Francia e alla Svezia, questo nel quadro europeo. Per tentare, perché è un argomento è lunghissimo, richiederebbe tantissimo tempo di spiegazione, anche perché è un argomento delicato del quale non si tratta spesso in maniera razionale, ma molto spesso in maniera emotiva, diciamo che per tentare una sintesi sono 50 anni passati da pochissimo come scadenza, da quando Nixon lanciò la famosa War on Drugs, cioè la guerra alle droghe, cioè scatenò per primo, seguito sempre una fila dall'America e dall'ONU, questa ondata di proposte che hanno tentato con la produzione, con la privatizzazione, con la privatizzazione, in qualche modo hanno tentato di scoprire un mondo senza droghe è possibile dopo 50 anni di questa strategia proibizionista sul fenomeno degli stupefacenti. Cosa abbiamo? Noi abbiamo centinaia di tonnellate di droga che girano nel mondo al di fuori di ogni controllo, che a causa del fatto che sono clandestine non possono essere conteggiate, non possono essere numerate, non abbiamo nemmeno le cifre esatte, abbiamo soltanto le vesti di mezzo che si possono evincere da degli indicatori, che si dice spesso, degli indicatori che sono seguiti al momento per stabilire se le leggi sulle droghe sono o no efficaci. Sono più che altro quante persone abbiamo arrestato, quanti sequestri abbiamo fatto, però questo in realtà non rende poi veramente l'efficacia di questo caso. Abbiamo tonnellate di sostanze stupefacenti fuori da ogni controllo, anche sanitario, nel senso appunto che essendo peccato con destino nessuno controlla, quindi i ragazzi, ma anche i ragazzi ai quali a noi sta tanto a cuore la salute, perché tutti i turisti spesso dicono a noi sta a cuore la salute dei nostri ragazzi, in realtà si trovano nella condizione di avere facilissimo accesso a una serie di sostanze che non si sa nemmeno esattamente cosa sono, perché quando va in discoteca per una pasticca non ha nemmeno idea di ciò che c'è dentro. Mentre se fosse un mercato in qualche modo controllato, legale, comunque non lo può sapere, almeno ci sarebbe un'etichetta per sapere esattamente a cosa va incontro e che cosa succede. Oltretutto, questo diciamo che la critica alla War on Drugs è ormai mondiale, e fra i leader di questa critica c'è la Global Commission, che è una commissione indipendente che si è formata qualche anno fa e che sta producendo una serie di documenti per niente estremisti, nemmeno antiproibizionisti, semplicemente di incoraggiamento a tentare anche altre approcci e altre strategie. Io avevo video che è uno di due anni ha prodotto dei rapporti molto interessanti su come le leggi professioniste abbiano aumentato a dismisura l'epidemia di AIDS, HIV e Hepatite C, perché naturalmente le persone hanno paura di andare ai servizi sanitari per paura di essere schedate piuttosto che dipendenti, le persone sospendono le terapie perché non sono in carcere, appunto che si avvicinano ai servizi sanitari, c'è la cura di respiratura, c'è una serie di motivazioni ben descritte in questi rapporti che comunque trovate sul sito, che è Global Condition, che dimostrano che ci siano una serie di danni collaterali del condizionismo, soprattutto danni collaterali che sono anche a dei livelli e volti di alcuni paesi del mondo si vede in maniera più chiara, Messico per esempio, o più che Sud America e Centro America possiamo vedere chiaramente come al narcotraffico si intreccia poi la corruzione politica e la violenza sociale, perché naturalmente per soldi del narcotraffico ci si corrompe la politica, ci si corrompono le banche per il narcotraffico, si corrompono le forze dell'ordine, si corrompono gli eserciti e abbiamo addirittura dei narcostati, sia in America che in Africa, con tutte le conseguenze del caso e con tutto quello di corruzione e di violenza che questo porta. A livello mondiale appunto c'è un movimento finalmente abbastanza vasto negli ultimi 3-4 anni che incoraggia in qualche modo a tentare esperimenti di legalizzazione che là dove sono stati tentati, là dove sono stati tentati in effetti non hanno portato una riduzione del consumo, ma hanno portato una riduzione dei consumi sull'anarci e delle consumi dipendenti. Alla fine quello che interessa, quello che ci interessa è che diminuiscano, diciamo, gli aspetti sanitari, tossicodipendenze e i consumi problematici. Per quanto riguarda il consumo, per me attiene alla dimensione personale e finché non c'è più, non c'è reato, e lui in casa sua, a mio modesto avviso, è generalmente libero di coltivare, di detenere e consumare ciò che vuole. Anche perché si parla di danno alla salute, ci sono un sacco di alimenti, a cominciare dal zucchero bianco, da alcuni tipi di alimenti conservati che alla salute fanno malissimo, forse anche peggio di molte delle droghe che girano. E questa è una contribuzione proprio minimale. Rispetto al dibattito che facevo prima, volevo sottolineare un attimo, e poi lo concludo perché la conclusione può passare a portare bene, come si colleghi in Italia il discorso delle leggi sugli esseri comunitari a quelle delle leggi sulla droga, perché poi questi clandestini disperati, per mano della possibilità di avere un lavoro regolare, vengono molto facilmente assoldati dalle mafie e quindi diventano manodopera e tra virgolette delinquenti, ma sono delinquenti per una situazione di estremo bisogno, perché non trovano altro, perché poi si avranno contenti di andare a lavorare per non restare la gente costruita in una strada, poi sia a pensione di nessuno che vive dall'Africa o da altri paesi determinati e nell'eroina e quindi penso se ti passi il livello non avrebbero nessuna difficoltà, anzi mi sarebbero probabilmente e per niente, quindi c'è proprio un legame tra questi due punti di situazioni. E aggiungerei come finale i vantaggi economici che potrebbero derivare dalla legalizzazione, che sono principalmente di due tipi: uno è la tassazione che si può operare, qui si parla principalmente all'inizio di droghe leggere, è chiaro, ci sono stati degli esperimenti di tassazione, hanno portato delle buone entrate nelle casse degli stati, ci sono delle stime che in Italia non sono state fatte, sono fatte per l'America e per la Francia, che fanno di miliardi di denaro che può entrare sulla tassazione delle droghe leggere, c'è un risparmio economico rispetto alle spese giudiziarie enormi che mettono in moto per arrestare i ragazzini di 16 anni con una canna nello zaino. Questo comporta una grande spesa di polizia, giudiziaria, di processo, di carcere, eccetera, per poi non avere nessuna educazione, perché come si diceva prima, il carcere è tutto il potere educativo, in più c'è il grosso colpo economico che sarebbe possibile dare alle narcomafie, perché se anche non è l'unico business delle criminalità organizzate, sicuramente le droghe stanno in testa a questa situazione. E con questa presentazione penso che possa passare la parola.
Bene, grazie, grazie Claudia. Io adesso vorrei passare la parola a Giacomo Palizza, un gestore del progetto Sud alla Vezza Bocca. Stiamo parlando di antiprofessionismo, ha un'esperienza anche in maniera una città molto difficile, quindi di pesare, qual è la sua opinione, che cosa ci può dire?
Non so se la mia voce scompare davanti a
lui. Sono a cantare anche noi.
Qui c'è l'altoparlante.
Oh, troppo il fondo.
Ah, è da là che arriva.
Sì.
Che potenza. Allora si sono già liberalizzati da soli. Allora il tema, la tematica è la tematica che va discussa. Perché dico che va discussa? Perché se avete in mente, in tutto il mondo, il giorno, la giornata internazionale di lotta mondiale, di lotta alla droga, era il 26 giugno, due giorni fa, e vi assicuro che pochissimi giornali hanno dato mezza pagina, un articoletto, questo per dire che di fronte a un fenomeno che implica mercato, che implica cultura, che implica coinvolgimento, che implica libertà o implica, come abbiamo sentito poco fa, implica anche repressione, come invece l'argomento venga, non so se dirsi, se la parola giusta è snobbato o se invece la parola giusta è un argomento diventato invisibile. Perché le droghe in tutti i mondi, posso dirvi che nella chiesa abbiamo posti più silenziosi, anche la battuta, però il punto è che bisogna parlare, di sicuro, anche perché il fatto di non parlare e che in Italia in modo particolare, o come ai tempi di Nietzsche o di altri, no? se ne sia parlato, è un'aperta parentesi, chiusa parentesi, cioè aprendo e chiudendo il discorso quando gli è fatto qualcuno, non è che il mondo debba, come temi come quello dell'assunzione delle droghe e del mercato delle droghe, perché secondo me vanno messi insieme, non è che magari il mercato delle droghe è criminale, l'assunzione delle droghe invece è angiolesco, a mio avviso vanno anche collegate, più o meno, ma vanno collegate. Anche nel discorso con gli adolescenti, che ne so, che in Calabria è il consumo delle diverse droghe, compreso anche il fumo, sia in mano all'Ndrangheta, non è indifferente. Perciò secondo me bisogna parlarne quando a consumarlo è un adulto che riteniamo libero e maturo, o quando sono persone in evoluzione, nel momento evolutivo del corpo, ma anche dello stabilire i propri valori della vita, lo stabilire le libertà, stabilire cosa farò da grande e così via. Perciò secondo me è importante, importantissimo parlare il tema della legalizzazione, oppure il tema della raccolta di firme, perché anche il mio giro ce ne già fa parte, no? di questi aspetti. Io vi dirò che nel mio giro, che siamo tantissime comunità in Calabria, noi finché arriviamo a dire legalizzazione riusciamo a ragionare sulla via della realizzazione anche tra di noi, ma anche negli stessi gruppi nostri, nella stessa mia comunità. C'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra, c'è chi dice è importante un controllo pubblico, no? Di queste cose, e invece c'ho altri partiti dell'aspetto pedagogico, dell'aspetto educativo, che dicono andiamo piano, andiamo molto piano, no? Sulla liberalizzazione, no? Ma stiamo invece di più sulla legalizzazione, sul controllo pubblico. Io sono stato a Ginevra 10 giorni fa e ho fatto un giro di alcuni servizi dove ad esempio anche l'eroina, no? Il servizio pubblico e ci sono là degli italiani a lavorare, no? E anche lì in città a Ginevra, cioè il fatto di bucarsi con l'eroina sotto controllo, no? Fa parte di una modalità che dice vabbè, è meglio che ti buchi evitando i rischi di morire, di overdose, eccetera eccetera, che invece fare da solo. Ciò sto tentando di dire, io credo che le sperimentazioni di utilizzo delle sostanze, no? Siano sperimentali, a mio avviso non si può dire a priori no. Non si può dire a priori con niente per niente. Perché? Perché sto utilizzando l'etica che ho imparato in seminario, a scuola di teologia. Cioè l'etica considera che tutti i mezzi e tutti gli strumenti sono buoni o cattivi a secondo di chi li utilizza. Non è un coltello buono o cattivo, è se io lo utilizzo per scannare qualcuno, invece magari che per affettare le carote, no, così via. Mentre poi mi trovo chi è radicale sull'aspetto del mangiare che mi dice non per affettare le fettine, no? Allora però il coltello non è lui lo strumento, però certamente si pone il dibattito. Ad esempio, che ne so, che Obama stia tentando di dire limitiamo la legge sulla vendita delle armi negli Stati Uniti. Cosa vuol dire? Che una certa cultura dice ma questo è fuori di testa, no? Non conosce la nostra cultura, oppure c'è qualcuno che dice discutiamo. Ecco, io sono del parere che l'etica non va incontro a nessuna cosa negativa in sé, anche l'atomo. Il punto è, noi persone, in maniera democratica, in maniera no, cosa decidiamo di farne di questo coltello, di queste pistole che vendono dal tabaccaio o di questa droga che è venduta su un mercato molto liberale. Ad esempio a Brescia, a mio avviso, io sono nato a Brescia, a mio avviso a Brescia il mercato è più liberale che qui a Catanzaro o alla Mezzaterra, perché il controllo dei venditori qui è di 'ndrangheta, mentre gli spacciatori che abbiamo su quei grossisti, adesso sta arrivando anche la 'ndrangheta e così via, ma prima era più in mano a affaristi. Ecco, secondo me bisogna discuterne anche zona per zona. Ho sentito la parola Messico prima, no? Che è molto vicino al mercato come avviene qui, piuttosto che come potrebbe avvenire magari in Svezia e così via. Ecco, sto tentando di dire, su questo tema di liberalizzazione, legalizzazione, io starei più a ragionare sulla legalizzazione, anche se alcune sostanze non impazzirei nemmeno a metterci tanta polizia, ma non soltanto perché c'è poi una spesa di più, ma perché la spesa in più, a mio avviso, va fatta ma sui temi della discussione sui valori, sui temi della discussione sulle libertà, sui temi della discussione del ma sono io che assumo la droga o la droga che assume me? Secondo me questi temi vanno posti nelle famiglie, nelle scuole, nel sindacato, perché non è indifferente il tema droga, perché il tema droga non porta soltanto quella fumata stravaccata insieme, no? Ma porta, io ve lo dico anche dall'interno delle comunità terapeutiche che conosco tantissimo. Io sono sulla Mezzaterra, la prima nata in Calabria è stata quando ancora non c'era leggi, non c'era, no? Ecco, perché incontrando la gente per strada, no? Mi rendevo conto che qualcosa è oltre al vedere il mercato legale o illegale, il qualcosa che si chiama la libertà di scelta della persona è troppo importante da mettere sul campo, sul tappeto. Io vi assicuro che nella nostra Calabria, secondo me anche il sindacato, però giovani e lavoro, possiamo metterlo anche col trinomio droghe, a mio avviso un sottotitolo di tiro sottotitolo droghe ci deve entrare, non ci può non entrare secondo me, perché mantenere il posto di lavoro, essere lucidi sul posto di lavoro, lo si può fare con l'intelligenza propria o con la cocaina o con i dei lavori, i vari derivati. Ecco, secondo me sono temi, prima di dire li cancellieri sì o no la liberalizzazione, no? Contestualmente o anche addirittura prima, no? Secondo me vanno dibattuti. Vanno, perché la regione Calabria sui temi sociali abbia 26 euro pro capite, no? Mentre la mia Lombardia se c'ha 10 volte di più. Vuol dire che in Lombardia abbiamo 10 volte i servizi più possibili. Allora quando uno poi ci casca nel diventare non solo consumatore e consumatrice, ma dipendente, a quel momento lì non hai servizi numerica, sto dicendo, indipendentemente dalla qualità che bisogna discutere, ma non hai servizi numericamente alla pari con altre regioni. Ecco, secondo me il discorso della solidarietà pubblica, che non è quella del comune o della regione, ma pubblica di noi che vogliamo i servizi, pubblica nel senso di dal basso, che vogliamo servizi, perché quando ci casca, quando la gente ci casca ha difficoltà a uscirne. Non tutti sono, che ne so, senza litigare con nessuno, che ne so, l'avvocato Agnelli che sniffa però sotto controllo medico. Cioè non tutti possono fare questo. Cioè, mettiamo la libertà di tutti, no? Però non è vera. È la libertà di chi può. E non c'è l'uguaglianza, non c'è la libertà di chi può. Ma quando costruiamo la libertà in sé, perciò secondo me è il fatto di mancare, che ne so, l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in questi giorni andrà a firmare i contratti con le comunità terapeutiche che fanno anche attività di prevenzione gratuitamente nelle scuole. Oh, ma non è una scelta pubblica anche fare la prevenzione nelle scuole? Ma l'azienda sanitaria di Catanzaro, che vuol dire tutto Catanzaro, Soverato, Vannizza Terme, ha tagliato i fondi su questo tema, alcune comunità non ci siamo sentiti di smettere di parlare con i giovani. Dopo fanno quello che vogliono, ma di parlare con i giovani della tematica. Cioè del dire alcune cose. Io poi, che ne so, prete, capite che tutti i giorni mi devo bere un bicchiere o due di vino, no, poi essendo di Brescia me ne bevo anche di più, però quando vado poi ai convegni con gli sti anonimi, no? che mi dicono che non si... Cioè, sto tentando di dire che il dibattito poi di chi ha i metodi terapeutici, chi li ha con tolleranza zero, chi li ha con impiego di una minima capacità decisoria, no? Anche di saper valutare le dosi. Le dosi, come io le leggo per il vino e per la grappa, che sono le cose di solito, no? Bevo io, no? Io credo che ragionare sulle dosi sia possibile anche, no? Quando si è con altri, che ti aiutano a non diventare dipendente dalle cose. Secondo me la cosa, no? Di cui si tratta, la droga con i suoi 100.000 nomi, e io credo che è affrontarla con una mentalità e con una legislazione che vieta tutto, no? Io credo che non aiuta proprio nessuno nella convivenza civile, anzi aiuta di più a inseguire, no? Quello che si chiama sul linguaggio un po' chiesa loro, su quello il peccato originale. Non mangiare quella mela e ce l'hanno. Cioè il fatto del proibire, no? Porta anche, ma giustamente, quando si ha l'età giovanile della crescita, e non solo quella, a dire no, io voglio capire, voglio sapere. Perché capire e sapere, secondo me, è umano, umanissimo. Perciò io credo che in una società un aiuto che sia pubblico, ripeto, pubblico non è lo Stato comune, è la solidarietà pubblica, no? Che si statualizza anche in servizi, educazione, formazione, eccetera, eccetera, che ci sia questa riserva di servizi, di pedagogia, no? E che chi poi cade nella dipendenza non venga lasciato solo, non venga lasciata sola, secondo me è il nome della civiltà.
grazie, grazie Don Giacomo. Adesso vorrei sentire Michelangelo Giannone, che è ricercatore del CNR, per cui legalizzare per la legalità. Qual è il punto di vista scientifico che diciamo con rigore anche?
Allora, non lo so. Alcune cose secondo me vanno dette. C'è stato un grande assente nel dibattito sulle droghe e c'è stato un grande assente nel dibattito delle droghe nel punto proprio dove doveva esserci come fase preliminare, che cioè il Parlamento. Da quello che ho potuto vedere, io mi occupo dell'aspetto tecnico, quindi per me la droga è farmaco. D'altronde in America non è che hanno questo tipo di ambiguità al nostro. Loro le chiamano drug e noi diciamo droga, loro utilizzano il nostro termine e lo utilizzano però in maniera giusta dal punto di vista scientifico. Loro dicono farmaco, cioè questa è una sostanza che fa una cosa. Ed è una sostanza che fa una cosa che non ci meraviglia mai se ci blocca l'eccesso di salivazione oppure l'eccesso di produzione di acido cloridrico, non ci fa venire il mal di stomaco, ci preoccupa molto, giustamente in alcuni casi, quando agisce su certe zone sante, cioè dei santuari che non, dove ci spaventiamo a ragionare perché non perché sia un argomento particolare, perché di fatto non ne capiamo granché. Il sistema nervoso centrale è uno degli organi meno conosciuti per noi. Sappiamo tutto della pelle, anche dell'intestino, quasi tutto. Del sistema nervoso non sappiamo quasi nulla. D'altronde è quello poi che fa la maggior parte delle cose. A noi quello che ci spaventa è qualunque cosa possa indurre una modificazione in questo comportamento. Io pure sono padre, mi preoccupo molto quotidianamente della salute dei miei figli, mi preoccupo paradossalmente, anche se faccio il medico, di più di tentare di studiare un'eventuale modifica nel comportamento. Cioè se varia qualcosa nel comportamento dei figli mi spavento di più che non se li vedo un po' più pallidi, perché so che se c'è un'anemia tanto intervento, se si stanno abituando in maniera eccessiva alle gambe, il mio ambito di azione si riduce molto, proprio perché, ma non perché questa cosa sia ideologicamente pregiudiziale per me, perché lì ne so di me, nonostante io ne studi di queste cose, lì sono consapevole che entro in un campo dove al 60% c'è più la probabilità di fare errori che non per fare qualcosa di fare ricercatore, di farlo in ambito universitario, mi metto in contatto poi con delle realtà giovanili che sono proprio il risultato di quello che esce dal liceo. E ho un altro vantaggio perché io faccio l'operazione di volontariato, faccio il medico per l'ARIS. Ho notato una cosa che ricollego a quello che dice. Allora, se facciamo, cito il paesino qua sopra, anche perché è citato nel nostro programma, se facciamo la raccolta di sangue a cifra, diciottenni che mi dicono di essersi fatti una tana, non ne trovo neanche uno, saranno vent'anni che faccio questa cosa, neanche uno. Sulla Nezia ce n'è il giusto numero, che vengono a confessare in silenzio, delle volte in gruppi. Però basta che non ci siano i professori di aver fatto il consumo il giorno prima, il giorno dopo si preoccupano perché poi loro sanno che va a qualcuno. Qual è il problema? Che la gente non si paga la carta. Il problema è culturale, cioè lì viene vissuta come un'enormità, facendo ancora più danno che poi effettivamente è. Mentre alla Nezia 6 km, 7 km per chi non è di queste parti, e comunque già comincia ad essere socialmente accettato. Allora io torno a quello che avevo detto prima. Il grande assente in tutti questi dibattiti è stata sicuramente la scienza, perché chi ha scritto quella legge, la sicuramente o ha consultato un medico reputato di centrodestra, vabbè, allora ci ha messo la sua parte ideologica, o non ha, o ha pensato bene di non consultare nessuno, perché se no avrebbe capito benissimo che erano più i danni che si andavano a fare dal punto di vista medico, psicologico, sociale, tecnico-scientifico, nel senso delle dipendenze, di togliere queste persone da circuiti virtuosi di controllo dal punto di vista sanitario, che non i vantaggi che in effetti non si sono visti, non ci sono stati. E ho preso molto, diversi punti quando parlavano gli altri. Quello che noto quando seguo questi partiti è o un'eccessiva ideologizzazione della cosa, per cui io parlo poi stranamente, parlo dal punto di vista scientifico, mettendo davanti l'ideologia e sto facendo una comunicazione. Ma questo perché succede? Perché per essere ascoltati in qualche modo, quelli che studiano l'argomento devono tentare di inserirsi in ragionamenti sociali, religiosi, che non c'entrano niente poi su quello che fa la molecola del tetraidrocannabinolo sul recettore. E poi c'è un'altra cosa simpatica, su questo ci può aiutare la compagnia. Insomma, il Padre Eterno ci ha fatto il recettore questa cosa. Quindi in qualche modo che anche ha fatto, ha previsto che noi avremmo mangiato la mela e ci ha fatto il recettore per la mela. Cioè noi quando, sì, perché per esempio, giusto come nota, perché siccome sono qua come ricercatore è una cosa di tecnica, devo dire, però i recettori per le sostanze che vengono liberate dalla cannabis, il tetraidrocannabinoli, sono presenti su due punti del nostro organismo, il sistema nervoso centrale, quello è facile capire, e sul sistema immunitario, che non si capisce bene perché, però ci sono, e ci sono perché noi produciamo endogenamente queste sostanze, e alla fine quello che si fa non è altro che spingere per questo tipo di droghe un certo neurotrasmettitore un po' più in là di quello che si potrebbe fare. Allora io concludo, perché non mi piace farla lunga, perché comunque l'argomento è analogico, si presta a fare confusione e sicuramente non aumenterebbe. Concludo dicendo che secondo me quello che si deve insistere a fare è aumentare la conoscenza da questo punto di vista su quello che succede effettivamente quando una persona si droga, vabbè, lo dico in maniera prolungata, assume delle sostanze stupefacenti, perché la verità è che questi ragazzi, a questi ragazzi manca un passaggio, cioè vivono lo spinello dal punto di vista tecnico, nella rotola lo faccio, me lo sono comprato, se lo fumano e poi gli manca tutto quello che succede in mezzo e passano direttamente alla repressione, al carabiniere che li arresta. Ma secondo me se sapessero veramente quali sono le azioni, che cos'è che gli succede, quali sono i meccanismi, non dico molecolari, meccanismi fisiologici di certe cose, comincerebbero anche a chiedersi: ho bisogno per andare in discoteca di stimolare una cosa che invece ciò è qualcosa che posso avere io soltanto lavorando da un altro punto di vista su di me, psicologico, potrebbe anche essere, non dico di avere
ci sono sicuramente tanti spunti interessanti e farò il tentativo se di fare un secondo giro e rispettare i tempi. Però adesso la parola a Roberto Iovino della CGL Nazionale, dell'ufficio legalità, appunto, legalizzazione per la legalità. E qual è la posizione della CGL in tema di legalizzazione delle sostanze stupefacenti? Poi questo si rilascia anche al dibattito precedente dove si parla di depenalizzazione del reato.
Allora, intanto vi chiedo scusa perché alcuni di voi hanno già ascoltato un mio intervento precedente, quindi sarò breve, permettendo anche magari agli altri relatori di fare un secondo giro. A me interessa molto questo aspetto toccato da Milano, diciamo, da ricercatore, perché c'è un vuoto proprio di conoscenza. Io personalmente non ho le competenze per entrare in quel dibattito lì. Registro però quello che diceva con Giacomo, che secondo me è un tema determinante di questa faccenda, che all'ipocrisia, all'ideologismo che c'è nel dibattito pubblico italiano, quando c'è, si contrappone un elemento di vuoto pneumatico di conoscenza, non dico tecnica, ma quantomeno di consapevolezza di che cosa significa confrontarsi con determinate sostanze. Faccio una considerazione di natura personale che ha poco a che vedere col fare sindacato, con la CGIL, una considerazione mia. Noi parliamo tanto dello spinello perché è una delle sostanze più diffuse, prima ci veniva ricordato che il 17% della popolazione italiana dichiara di essere consumatore. Io parlo veramente a titolo personale, basta uscire la sera per capire che c'è una tale proliferazione di nuove sostanze, soprattutto chimiche, che a me spaventano molto, perché vedo un pezzo della mia generazione, io non sono... sono quasi trentenne, diciamo, di sostanze nuove che, mentre magari su quelle sostanze lì, parlo della cannabis, magari c'è un po' più di consapevolezza, su quelle sostanze invece c'è assolutamente il vuoto. E allora non sapere cosa si prende in discoteca e avere quasi questo istinto trasgressivo per cui una sostanza chimica ti può svoltare la settimana è un vizio malato di una società in cui noi siamo. E qui mi riallaccio a una seconda cosa che veniva detta prima, l'aspetto educativo. Cioè il fatto che nelle nostre scuole, non per fare la paternale, ma lo dico proprio per un elemento di consapevolezza di quanto per esempio dovrebbe essere centrali i temi che venivano posti prima, non con istinti assolutamente proibizionisti, lungi da me, ma proprio per rendere le persone consapevoli del contesto con cui si confrontano. Come si fa oggi a scuola a non parlare di questi temi? Allora, questa come considerazione di carattere generale. Poi io faccio delle considerazioni molto legate alla mia attività sindacale sul tema della legalità. Io sono uno di quelli che ha, insieme a tanti altri, fatto in questi anni tante elaborazioni su cosa sono le organizzazioni criminali, dicendo c'è la globalizzazione dell'economia, l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell'economia legale e illegale, gli appalti, il riciclaggio, i reati economici. Poi vado a vedere le statistiche e purtroppo in Italia più del 60%, per quello che dice la Commissione Antimafia, dell'accaparramento di risorse economiche, del fatturato mafioso, viene ancora dall'attività del narcotraffico. Quindi mi scontro con una realtà dove alla grande sofisticazione delle organizzazioni criminali, cioè l'infiltrazione in quelli che noi conosciamo essere reati economici, il riciclaggio industriale piuttosto che commerciale, piuttosto che gli appalti nella pubblica amministrazione, c'è ancora un'attività madre, principale, un reato spia potremmo dire, che è ancora il traffico internazionale di stupefacenti. Dico internazionale perché l'Italia in questo contesto ha una sua centralità anche geopolitica. Noi siamo ancora il paese che compete principalmente con la Spagna e l'Olanda in termini proprio di centralità strategica della diffusione delle droghe in tutto l'Occidente. Allora, è un tema totalmente scomparso dal nostro dibattito. Cioè, la dimensione che sia il tema del contrasto alle organizzazioni, che sia il punto, diciamo, di vista sanitario, che sia il punto di vista educativo, che sia il punto di vista amministrativo, quando parliamo di un tema come le sostanze stupefacenti noi parliamo anche di tantissimi lavoratori che su più livelli, sanitario, giudiziario, amministrativo, si confrontano con questo fenomeno, piuttosto che un'azione di accoglienza e di, se vogliamo, straordinaria che viene fatto dal punto di vista delle comunità che lavorano, che mettono una, diciamo come le cose come stanno, una pezza in un sistema dove il pubblico non riesce più ad avere un ruolo. Allora io penso che questo sia un tema che in qualche modo debba tornare nella nostra riflessione. E dico giusto un altro dato perché per avviarmi poi a concludere, perché ho promesso di essere preso. Noi abbiamo promosso, ne abbiamo parlato prima, queste tre leggi di iniziativa popolare che sono fortemente e intimamente legate tra di loro. perché ci sono dei numeri che parlano da soli. Nel momento in cui, per il semplice possesso di sostanze stupefacenti, sono recluse 25.000 persone e per l'articolo successivo, cioè quello del reato associativo finalizzato al traffico, sono detenute solo 761 persone, capite che c'è una scissione netta tra consumo e interesse economico mafioso finalizzato allo spaccio, che rappresenta una delle più grandi ipocrisie del nostro paese. Quindi quando noi diciamo queste tre leggi per riaffermare la legalità, lo diciamo avendone ragione anche dal punto di vista di quello che abbiamo visto dal 2006 in poi, dall'approvazione della legge Fini-Giovanardi, fortemente intimamente legata, come facciamo all'interno delle tre leggi, al reato per esempio di clandestinità, dove c'è quest'idea che la giustizia viene fatta sui numeri e quindi io più persone porto in carcere, l'amministrazione porta a casa un risultato esclusivamente di natura statistica. Poi in realtà l'incidenza che si ha sul tema della sicurezza è pari a zero, perché noi sappiamo che il nostro paese è leader in importazione e esportazione di sostanze stupefacenti in tutto il continente e, come dire, facciamo le statistiche solo ed esclusivamente sui consumatori. Allora, questo è il motivo del perché noi oggi siamo tra le realtà che promuovono queste leggi di iniziativa popolare. Poi è chiaro, ci sono tanti temi, venivano toccati prima, la tassazione, il risparmio economico. Io mi concentro sull'aspetto delle narcomafie perché è un aspetto forse ancora troppo di cui non si ha percezione. Cioè si sa che la 'ndrangheta, la camorra, che cosa... più 'ndrangheta e camorra oggi sono leader in termini di importazione delle sostanze stupefacenti, ma avere la percezione di che cosa significa un giro d'affari di 70 miliardi di euro l'anno, beh, quindi sarebbe molto più interessante capire che quello che sta succedendo in Messico, dove il dibattito pubblico su questi temi è molto avanzato e si sta facendo un ragionamento sulla legalizzazione e per come principale strumento di contrasto al narcotraffico, ma come si sta facendo, guardate, negli Stati Uniti, dove ci sono due stati federali che hanno adottato in varie forme diverse, pure in forme diverse, la legalizzazione come strumento di deterrenza, come testimoniato in Europa, in Olanda. Io penso che questo sia uno dei tantissimi temi che si intrecciano un po' su tutto il ragionamento che noi facciamo sul comparto giustizia e sul tema della legalità, perché ne parlavamo prima di che cosa significa oggi avere o non avere 25.000 persone all'interno degli istituti penitenziari. Cioè, sappiamo che cosa significa e che ripercussione ha anche sul mondo del lavoro avere o non avere dei servizi socioassistenziali. Oggi noi, rispetto al dibattito sui CERT, per esempio, non abbiamo più nulla dal punto di vista del lavoro. E tutto viene scaricato su, lo chiamavo prima, senso del dovere, ora lo rafforzo, senso dello Stato di quelle persone che lavorano in quei contesti e che tengono in piedi la baracca, che sia un istituto penitenziario piuttosto che un CERT. Quindi, come dire, il risparmio economico, tutti questi temi toccati, io condivido tutto, bene, più che avere una posizione netta su questi temi, oggi noi diciamo, facciamo una proposta attraverso quelle tre leggi, ma chiediamo che in modo serio, rigoroso, scientifico, non ideologico, non ipocrita, si faccia il punto della situazione su un tema così delicato, perché come dicevo prima, negli ultimi 20 anni, anzi da Nixon in poi, ma io lo dico anche negli ultimi 10 anni in Italia, da Giovanardi in poi, abbiamo solo impianti ideologici che non fanno altro che diffondere inconsapevolezza e creare più danni che poi hanno delle ripercussioni fisiche sulla vita di ognuno di noi. E mi fermo qui.
Grazie Roberto. Allora io adesso vorrei fare un secondo giro, se riusciamo ci teniamo, diciamo, nei 3 minuti, così a testa, così riusciamo anche a chiudere il cerchio. Io mi introduco soltanto fornendovi un dato. Un dato elaborato da Eurispes, che è un prestigioso istituto di ricerca, il quale nel 2008 ha elaborato un rapporto che si chiama 'Ndrangheta Holding 2008 e ha fatto un po' le pulce, ha fatto delle stime a quello che è il fatturato della 'ndrangheta, e il fatturato della 'ndrangheta è stimato in 44 miliardi di euro all'anno, 44 miliardi di euro all'anno. Di questi 44 miliardi il fatturato che proviene dal commercio delle sostanze stupefacenti, tutti i tipi, le droghe leggere, le droghe pesanti, le droghe sintetiche, è 27 miliardi, per cui noi paghiamo, diamo questa, grazie al proibizionismo, diamo questa ricchezza a questa organizzazione criminale che è la 'ndrangheta, poi ci sono tutte le altre, poi il fatturato
delle mafie, diciamo, in Italia è molto più ampio, quello mondiale è ancora più ampio. Però è molto significativo in questa nostra regione così povera, così povera economicamente, insomma, avere questi flussi di denaro. 27 miliardi all'anno sono proventi lotti dalla 'ndrangheta solo sul commercio delle sostanze stupefacenti, è molto significativo sul fatturato totale, che lo ricordo, è di 44 miliardi. Quindi 44 miliardi comprende poi dopo la parte, diciamo, più ampia è affidata alle droghe, e poi tutto il resto, che è la parte minoritaria, è divisa fra la prostituzione, le tangenti, insomma, gli scarichi abusivi dei rifiuti, insomma, c'è tutto quanto il resto presso. Allora, io ricomincerei di nuovo da Claudia, perché gli spunti sono stati tantissimi, e poi ricominciamo il giro.
Sì, cercherò anche questa volta di essere molto sintetica, e do due risposte che mi sono venute in mente ascoltando gli altri, e se ci è sembrato, no, non siamo, no, però non c'è niente da stupirsi che il 60% comunque dei vittori che mi diceva ragazzi siano dovuti al narcotraffico, perché d'altra parte con quali soldi altrimenti avrebbero condotto la politica, se non con quelli che hanno ricavato dal narcotraffico. Penso che poi parlando c'è da dire che i soldi del narcotraffico a livello mondiale è lo stesso mercato poi delle armi, degli esseri umani, perché la prostituzione molto spesso sono diventati degli esseri umani. L'anno scorso sono le escort, l'anno scorso sono le estraterritorie che sono sulle nostre strade, che sono gestite dalle mafie, e quelle traffico degli esseri umani per il proprio schiavitù, cioè che sono scelta libera della donna che si mette in destino della divagazione, cioè tutta un'altra realtà. Penso che non ci sia bisogno di venire qui a raccontare quello che accade a Gioia Tauro, cioè, infatti mi piaccio, però penso che basta dirlo e uno si rende conto di quello che ci può essere e di quello che giri rispetto al discorso che faceva invece il professore. Dottore, quando diceva il ragazzo, se sapesse tutto ciò che accade, magari direbbe che la prende a fare questa cosa, non se posso tenerla naturalmente. Beh, però la società che lo incita a questo, perché noi tutti adulti andiamo al bar la mattina e ci schiantiamo il caffè. Il caffè è fatto di caffeina, che era la droga del doping degli anni 60, i ciclisti si prendevano in dovere la caffeina per correre più veloce, cioè era una droga a tutti gli effetti. La differenza è che è una droga legale. Noi siamo noi stessi che in autostrada scriviamo se hai sonno, e nei tempi si diceva fermati, no, prendi tu un caffè e ci sono tutti nella strada. E allora perché non si poca per la nostra gente? Cioè il concetto è poi lo stesso, sono droghe performative, quindi non è soltanto il ragazzo, è un po' tutti che siamo abituati ormai ad assumere sostanze per avere degli effetti e dei cambiamenti. Detto questo, diceva anche il dottore che è mancato il Parlamento e è mancata la scienza, senza dubbio. Allora in questo momento in Italia, anche a seguito di una cosa spinta, appunto, mondiale di dibattito, ci sono diverse azioni in corso, ci sono la raccolta di firme su queste tre leggi, c'è la raccolta di firme sui referendum radicali, tra i quali anche quello sulla droga, c'è la raccolta di firme anche per una legge in sito popolare che è stata proposta da Sascha, che è l'associazione per la sensibilizzazione sulla canapa prodotta italiana, c'è un altro progetto di referendum seguito che partirà a ottobre, cioè c'è una serie di tante azioni che io invito a sostenere con me, perché poi alla fine il dibattito si fa anche collegandosi con tante forze d'Italia, se anche sono leggermente diverse da un punto di vista politico, se anche non andiamo d'accordo magari su altri argomenti, però quello che ha tenuto fino adesso probabilmente antiprofessionista un po' alla catena è stato il fatto che spesso i tutti antiprofessionisti vengono anche per di loro, perché va detto. Allora, invece magari una maggiore sinergia, un maggior lavorare insieme, una maggiore collaborazione, anche in questa occasione, in quest'anno in cui ci sono tante iniziative messe in piedi da diverse parti politiche, un po' da tutto l'arco parlamentare, io lo auspico e spero anche che i cittadini finalmente vogliono il più possibile spingere il Parlamento e la scienza a occuparsi di questo argomento. Grazie.
No, nel T dovrebbe stare qui parecchio, anche per dover cambiare le cose. Però io insisterei sul dire, di fronte a un fenomeno, a un dato di fatto, a una modalità, è così mondiale, così differenziata, no? Le piste per dire ma è possibile che stiamo sotto un mercato oltretutto molto illegale e che stiamo sotto a un rinvecillimento, no? del di tanti giovani e così via. È possibile che si metta a tema la pedagogia e l'etica? Io credo che tutto sia sperimentabile. Io ripeto, quel viaggio che ho fatto lì a Perna 10 giorni fa, questi mi hanno detto, insomma, abbiamo il 12% di morti però del DOS, no? Invece che il 100%. Cioè, fatto 100, quelli che morivano prima della sperimentazione, adesso questo ti fa dire che bisogna sperimentare. Qualcuno dice ideologicamente, ma con una modalità sbagliata, che vuol dire sbagliata? Perché è la vita, è la vita di giovani, la vita delle persone, ciò che tiene in piedi tutto. E dopo le modalità della vita sono aggettivi della vita. C'è la vita, no? Mano, la vita, così via. Perciò io credo che mettere dentro la parola pedagogia, posso crescere, posso essere io che cresco, posso essere io che assumo le droghe o che rifiuto le droghe, questo è un aspetto di etica, è un aspetto, io posso dire umano. Non è che drogarsi o non drogarsi è giusto o sbagliato, è se io mi drogo o non mi drogo è giusto o sbagliato. E se io mi faccio del male, cioè è la mia consapevolezza nelle cose, non è la cosa che faccio. Anche gli schiavi dell'Egitto hanno costruito le piramidi, ma non hanno fatto gli artisti, hanno fatto gli schiavi. Perciò io credo che questi aspetti vadano portati negli argomenti della vita, che la vita avviene in casa, avviene nel gioco, nello sport, avviene a scuola, avviene nei posti di lavoro, cioè aspetto etico. Quello che è successo a Taranto, stiamo considerando oggi, io facevo metallurgia, io da 14 anni, da 23 anni in metallurgico, no, in una fabbrica di Brescia. Questa cosa qui, perciò, no, erano i temi della vita, io sono del 1947, perciò vi assicuro che quei tempi, quelli che si chiamano il 68, e noi erano negli anni 60, erano le battaglie degli anni 60, è stato uno degli anni, capito? Cioè, allora, sono cose della vita, non di una cosa, perciò io credo che tirare dentro le cose della vita, le cose della vita non sono tante, ma l'etica e il cucciolo d'uomo, il cucciolo di donna, non è che con una legge cambia la modalità di vivere, deve essere consapevole, deve saper dire io ci sto, io devo toglierlo. Perciò io credo che la scienza, il Padre Eterno ci ha fatto ricettori di droghe, una battuta, però io lo utilizzerei perché l'aspetto dell'etica ci porta dentro quello che è capitato anche nella storia della Chiesa, di mettere a rogo la persona. Cioè, quando hanno interrogato Galileo Galilei, e questi gli ha detto, no, la Bibbia non ci dice, come? Non ci dice perché uno mangia, perché il mondo è stato creato, cioè ha usato la battuta, non l'ho sempre scritta perché, cioè, mentre ho sentito l'altra battuta, cioè, ha detto a ste gente che poi l'hanno bruciato, l'hanno controllato, no? L'hanno controllato, ha detto, non è che gli uccelli hanno le ali per volare, gli uccelli volano con le ali, ma potrebbero anche non volare. Anch'io lì il mare là davanti potrei avere le braccia per nuotare oppure nemmeno per nuotare. Cioè, non per dire che anche se abbiamo inventato la siringa no, per bucarci, no, capito? È la finalità, questo dipende da noi, non dal mercato, non dalle mode, non dalla storia, non dal passato. Qui siamo sempre noi eternamente decisori, anche se poi siamo figli della storia, non figli. Perciò, ecco, io credo che una persona con problemi di dipendenza, non una persona che consuma, e ogni tanto col gruppo, queste cose qui a mio avviso sono si vive così, che te so. Adesso, te so, quando è uscita la legge adesso, una birretta, il sabato sera i ragazzi ricordano la patente, no? E poi io ho dato la disponibilità al tribunale di l'agenzia Terme perché sono parlato di là. Ma chi mettete la gente in prigione? Se mi fermo io per il fatto di avere la protezione, i carabinieri io passo mi faccio questo. Ma io passo dopo tre mesi con tre bicchieri di vino. Allora, no, perché quella legge lì non la capito, cioè, tipo tolleranza zero sull'altro. C'è anche le differenze tra le cose, capito? Uno potrebbe ubriacarsi con mezza birra, perché io ho lì i ragazzetti a fare volontariato in alternativa al carcere, e meno male che ci sono le leggi in alternativa al carcere, no? Perché non è che tutti dobbiamo fare quelle cose, però vi ripeto, quando uno poi ci casca, quando una persona ci casca, piccolo, grande, maschio, femmina, cioè italiano o straniero, quando ci casca poi la scienza, ma io lo vedo anche nei rapporti quando si parla, tu per tu quando ve l'hai strafatto, no? Cioè, non vede le situazioni della vita, non le vede. Non riesce a volere la droga, sì, o la droga no, va ci sono degli automatismi che a mio avviso io li vedo occhi, ma sono anche scientifici, e così ha la difficoltà a decidersi, anche quando mi ripete 30 volte so che sbaglio, io mi rendo conto che un conto è cogliere il concetto, un conto è decidere con la testa, col tuo sangue, sulla tua dipendenza fisica, oltre che psicologica. Io credo che queste cose vadano davvero portate di più nei modi di dire, nei modi di ragionare. Finisco dicendo questo, le famiglie di questi giovani, non vi parlo di più perché in comunità abbiamo più giovani che i vecchi, però anche se arriva gente grande, circa 50, con alcol e anche con le droghe varie, i familiari collaborando con chi sta dentro queste cose per aiutare o a smettere o saper tollerare o saper meglio farsi aiutare, quante famiglie imparando la gestione della difficoltà oltre ai medici, no? Sono diventate capacissime, sono diventate famiglie competenti. Certe volte al medico di turno al set, al medico di passaggio al set, sono loro che gli dicono facciamo così, scaliamo rapidamente o scaliamo piano piano a secondo di, però poi ci hanno le misure, no? Così via. Perciò avere anche più persone nella società, più famiglie competenti, anche più persone capaci di essere lì a andare a vendere le cose, anche più farmacisti, no? C'è gente che invece che guardare il mercato, quattro soldi, perché lo vedi così vedete che viene a comprare. Capito, lo vedi? Allora, ecco, fare in modo di avere più persone eticamente presenti nella società. Secondo me questa scommessa è possibile, non è dell'altro mondo.
Grazie.
Allora siamo d'accordo. Vuol dire che ci vuole più informazione competente e più, e parlo con gli amici della CGL, e più informazione meno ideologicizzata, sallenata. Cioè l'ideologia deve stare fuori, da assolutamente tenuta fuori, che sia Vaticano o che sia l'altra, deve rimanere fuori da certi ragionamenti, anche perché sennò impedisce a noi, virgolette, scienziati e quelli che studiano il problema, di comunicare in maniera corretta, che se no la nostra comunicazione, che comunque viene veicolata, noi già la portiamo in maniera un po' così di parte, e poi viene veicolata ancora di più da questo punto di vista. Colgo quel richiamo alle droghe sintetiche. Tutto questo gran parlare di Spinello, che poi alla fine è dappertutto, e tutti questi danni, se non qualche probabilmente tumore al polmone in più, è certamente, perché io dico una frase che ho letto qualche volta, non mi ricordo dove, non c'è la droga leggera, la droga pesante, c'è l'uso pesante delle droghe leggere, che è anche una cosa terrificante. Ho l'uso leggero delle droghe pesanti che si fa. Perché quando... E io ho visto dei ragazzi completamente fuori da ogni tipo di ragionamento, e qualcuno che sviluppa anche delle franche psicosi per qualche spinello in più fatto di sé, e succede, insomma, i problemi ci sono. Però così vedo pure gente che si fa un chilo di aspirina in un anno e si fa i reni, e lì nessuno gli dice niente, perché là i discorsi sono altri. Allora io continuo, evito di entrare in questa cosa, colgo soltanto questo gran parlare di queste leggi, mettiamo fuori, quindi Giovanni Abbia lo parlare, sta un po' deviando il problema da un altro fenomeno che sta succedendo, molto importante, molto ampio, che è quello per esempio del consumo dello spaccio di ecstasy. Questo tipo di droga se la fanno in cucina, fanno delle pastiglie, sì, sono le istruzioni su internet, fanno delle pastiglie che si portano in un borsone a milioni, poca roba, quindi il mercato quanto ne vogliono, costo basso, danni enormi. Uno dei casi è successo in America, una decina di ragazzi di 20 anni con un Parkinson franco, acuto, cioè venuto dall'oggi al domani, perché avevano aggiunto dentro queste pastiglie, che giustamente non fa competenza, una sostanza che induce, che è rovina del cervello. In America questo problema lo stanno vivendo, ma non dal punto di vista repressivo sui consumatori, per cui è più facile secondo me tentare di agire sui produttori, perché, però torno a quello che dicevi tu, perché sono pesci piccoli questi. Ancora l'andrangheta, il grosso mercato su questa roba non è entrata, ma quando entrerà, là saranno dolori. Quando noi avremo risolto, e concludo qui, il problema se legalizziamo o meno alcune sostanze di cui ormai parliamo da troppo, secondo me ora, di smetterla di parlare, di parlare di una cosa che ormai è dappertutto, che dovrebbe tentare la politica di incanalare su binari più controllabili, meno lucrativi per la traffica, allora poi cominceremo ad avere il problema di dover contrastare l'altra parte, quella delle droghe chimiche, le droghe delle parti, quelle che stanno dicendo adesso. Se ne parla sempre di più, però il dibattito politico non è arrivato ancora. Dal punto di vista medico, vi dico, stanno facendo danni enormi, grandissimi e definitivi. Perché quando uno gli bruci certe cellule, il sistema nervoso è un sistema che non riproduce più nulla, ma poi sono andati e stiamo beccando i ragazzi di 20 anni, che saranno i trentenni che domani non riusciremo contro i 30 o 40 anni, che non potremo. Vabbè, basta. Grazie.
Siamo alle battute finali, prima di dare la parola a Roberto, cioè io da buon anche militiano, anche professionista, ma Roberto se vuole chiudere necessariamente alle 18.15, quindi io da buon alle 19.15, da buon anche professionista non ho obbedito, e in più farò una seconda disobbedienza, accetterò però solo due domande alla fine dell'intervento di Roberto, se ci saranno, non interventi però, due domande precise, se qualcuno ha desiderato.
No, io pensavo di non aver fatto un intervento ideologico. Posso dirti? Ah no, perché non so se non si arriva.
No,
perché non voglio fare, non ho le competenze per fare divisioni tra... Mi attengo a una cosa che ho letto molto interessante nell'ultimo rapporto, questo libro bianco presentato sulla Fini Giovanardi 4 giorni fa, proprio dalla CNCA, Antigone, tutta una rete che lavora su questi temi, che ci riporta un dato che però secondo me poi è una linea di demarcazione, a noi ce la deve far creare. Cioè negli ultimi anni sono cresciuti del 5% le denunce, parlo dagli operatori di pulizia, l'obbligatorietà penale esercitata dai magistrati, del 5% le denunce per possesso di marijuana, sono crollate del 13% le denunce per cocaina. cosa volevo dire con questi dati? Che c'è una certa smania da parte delle amministrazioni centrali a quantificare il risultato deterrente, non su quei temi che ci ponevi tu, cioè sull'efficacia o meno di una sostanza piuttosto che un'altra, oppure l'impatto che ha, ma esclusivamente sul numero di quante persone mi arresti, perché più persone mi arresti più risolviamo il problema. Questa è una logica di sicurezza che sta di mania securitaria, che svuota la parola sicurezza, che sta rovinando il nostro paese, perché quella finta sicurezza, quella percezione della sicurezza condizionata da ogni angolo di strada, che in realtà dal punto di vista di quanto incide, e questi sono gli stessi operatori di polizia che ce lo dicono, l'amministrazione vuole solo numeri. Allora io basta che vado in piazzetta, prendo 3-4 ragazzi, perché in piazzetta trovi i ragazzi che stanno costruendo. Quelle sostanze di cui parli tu sono consumate in luoghi diversi. Io penso che questo sia un tema fortemente centrale in questa riflessione, che intreccia tutti quei piani che dicevamo prima. Io lo parlo, noi ti ripeto, non vorrei che quelle leggi svino un po' la discussione. Noi abbiamo fatto un confronto anche con gli operatori del settore giustizia, in modo particolare con in relazione ovviamente alle carceri, dove c'è una situazione veramente intollerabile, dove c'è veramente lì il terrorismo che lo senti proprio a pelle, dove ci sono, cioè sempre il rapporto, il libro bianco dice il 20% dei detenuti sono tossicodipendenti. Allora noi pensiamo che la tossicodipendenza possa, in termini di politiche pubbliche, cioè di soldi che noi mettiamo, di tasse che noi paghiamo, di intervento pubblico, cioè la tossicodipendenza possa essere curata o alleviata, secondo i punti di vista, con la residenza penitenziaria, cioè col bivacco in una cella con altre 20 persone, è folle. Io penso sia folle. Allora le esperienze di messa alla prova di cui si parlava prima, di cui parlava Don Giacomo, che ci ha speso una vita su questo tema, che però mi dispiace registrare sono sempre di meno a causa di tante di politiche pubbliche che ci sono state in tutti anni. Perché da un lato si dice sicurezza, 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 da un altro si tagliano i soldi ai compagni, agli operatori di polizia e a chi fa sicurezza. Insomma, quello che volevo dire è che purtroppo è un dibattito talmente che ci terrebbe qui per tanto tempo e che invece secondo me dal punto di vista sindacale ci mette anche un po' a disposizione, no, di tutti questi temi che abbiamo affrontato, perché ha una fortissima incidenza su persone che noi rappresentiamo come sindacato, ripeto, in ambito sanitario e in ambito amministrativo e in ambito giudiziario, dove c'è una fortissima sofferenza. Quindi è chiaro che le leggi non ti risolvono il problema, provano ad accendere un faro, soprattutto di una politica troppo distratta. Racconto l'ultima cosa e chiudo. 3 giorni fa abbiamo presentato un dossier sulla corruzione in sanità, insieme al Libera l'abbiamo fatto, ed era un dossier che raccontava delle tantissime frodi dei tuoi colleghi ricercatori. No, aspetta, no, sto dicendo un'altra cosa. Aspetta. Ci sono, no, ma è una cosa che ti farà piacere perché valorizza molto di più il tuo lavoro. Tu sai che ci sono, c'era un ricercatore che a sua volta rappresentava tutta una serie di casi giudiziari di ricercatori che hanno le vetrine sulle riviste più autorevoli e che prendono delle tangenti, che affermano tutto il contrario di tutto solo per dare base scientifica a politiche pubbliche. Ecco, anche quello è un tema che noi ci riguarda ed è un aspetto molto rilevante della corruzione, molto legata ad esempio alla distribuzione dei farmaci. Ecco, questi sono temi che prima o poi dovremmo fare in modo di far tornare al centro del dibattito pubblico, perché parliamo del lavoro delle persone e parliamo anche poi di quella scelta, per un campo un po' più etico in cui io non sono avventurato, però raccolgo la provocazione di Don Giacomo, che riguarda anche la sfera della consapevolezza di ognuno e di conseguenza della libertà per essere pienamente liberi di fare o non fare determinate scelte.
Se ci sono, se qualcuno vuole porre delle domande. Non ci sono domande?
Chiedere della tematizzazione del seguito per i produttori da
mangiare. Come rispondere?
Volentieri.
Allora, in che senso?
Infatti ci sono comunque delle coltivazioni di canapa che sono autorizzate, cioè sono quelle del canapa industriale, delle edilizia, quindi anche lì comunque hanno difficoltà perché di comunicare il controllo della polizia che deve controllare che tu un estero non abbia più di tot piante con tot contenuto di THC. Magari siccome quelle piante sono delle cose anche delle volte che sono incontrollabili, capita che ne sono tre invece che due e ti fanno chiudere la ditta, insomma c'è tutta una serie di conseguenze. Rispetto alla coltivazione in Italia è totalmente vietato anche una sola pianta prima in casa, e questo è assurdo perché se viene la polizia a casa mia che trova una cima di canapa, io dico l'ho comprata dal famoso marocchino piazza, no? Ho un reato amministrativo perché è consumo personale, se meglio l'ho coltivato è un reato penale, cioè possono buttare dentro in carcere, perché la produzione di per sé in Italia è reato. Perché a me sembra completamente assurdo, mi sembra anzi lodevole che uno abbia l'idea di coltivarsi da sé invece che andare a comprarla dalla criminalità organizzata finanziandola. E anche di male all'interno di casa sua e la consuma lui, e i suoi amici all'interno di casa sua per me, la coperta in Spagna per esempio è permesso coltivare fino a 6 piante per ogni persona e non ha portato a delle conseguenze drammatiche, anzi ha diminuito una serie di conseguenze drammatiche dell'eccesso di penalizzazione. Sono ragazzi di 16 anni, 17 che finiscono dentro perché hanno fatto magari un esperimento, anche una ragazzata, di mettere il semino, farsi una pianta, anche per gioco proprio, letteralmente, si trovano inseriti in un circuito carcerario dal quale poi dopo purtroppo si esce delinquente. Quindi perché? Perché una legge sbagliata, se tanto posso rispondere io, poi.
C'è una specie di ribellione a questa. Totalitaria, no? E questa modalità si tira dietro degli esperimenti in giro per il mondo e qualcuno ce n'è anche in Italia, no? Sono riportati quel librone che facciamo insieme, che pagate voi come
ci sono diritti globali.
Sui diritti globali, l'ultimo numero, no? Parla delle CSC, della Cannabis Social Club, no? Perché? Perché comunque in Italia di fatto, non di diritto, lei ha ragione, ma dice di diritto è così, no? Però di fatto certe volte i giudici ok intervengono a mitigare quel di diritto. Perciò ad esempio quando si tratta del consumo in gruppo, una pipata di gruppo, no? Se c'è l'avvocato giusto, se c'è il... passa che vengono tutti assolti. No, sì, questo. Però per dire che ci sono delle sperimentazioni legate alla quale che si chiama la legalizzazione dal basso, no? Che vanno a toccare questi aspetti che non vuol dire che vanisce. Però delle sperimentazioni ce ne sono anche in Italia, anche dell'avere lì alcune piantine con riuscire a dimostrare che sono per consumo individuale. Però ci vuole l'avvocato che riesce a farci raccontare sui vetri, ma anche il giudice che vuole mitigare quando c'è troppi in prigione, troppe esagerazioni, allora no, ci inventiamo e ci passiamo. Questo ultimamente mi dà l'estate. Nel futuro.
Ok, io vi ringrazio e vi ricordo che dobbiamo assolutamente chiudere perché fra 15 minuti circa c'è il terzo dibattito. Il terzo dibattito però ci dobbiamo spostare, si terrà nell'area della festa. Per cui su questa location qui chiudiamo il terzo dibattito di oggi. Libera stampa, libero stampa, buona festa a tutti e grazie per averci seguito.